Vai.
Buonasera a tutti, Consiglio Comunale del 16 settembre 2021. Do la parola al segretario per l'appello.
Buonasera a tutti. Toni Giuseppe.
Presente.
Maiocchi Daniele.
Presente.
Britta Maria.
Presente.
Carminati Alice.
Presente.
Alborghetti Morgana.
Presente.
Di Palma Carmela.
Presente.
Gusmini Andrea.
Presente.
Lazzini Roberto.
Presente.
Lorenzi Cristian.
Presente.
Valota Giovanni.
È assente, ha avuto un contrattempo, si collega più tardi.
Bassani Ivan.
Presente.
Bene, grazie a tutti. Passiamo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del documento unico di programmazione 2022-2024. Il documento unico di programmazione l'abbiamo già presentato nell'ultimo consiglio comunale. Come previsto dalla normativa vigente, una volta presentato al consiglio viene poi successivamente approvato nella seduta immediatamente successiva, che è questa. Ovviamente non ci sono novità, perché il documento non è stato modificato, quindi a meno che ci siano delle osservazioni o delle domande, io passerei subito all'approvazione, visto che è già stato presentato abbondantemente nella scorsa seduta. Chi è quindi per l'approvazione del documento unico di programmazione 2022-2024? Toni Giuseppe, favorevole ad entrambe. Carminati Alice.
Favorevole ad entrambe.
Britta Maria.
Favorevole ad entrambe.
Paiocchi Daniele.
Favorevole ad entrambe.
Alborghetti Morgana.
Favorevole ad entrambe.
Di Palma Carmela.
Favorevole ad entrambe.
Gusmini Andrea.
Favorevole ad entrambe.
Palazzini Roberto.
Favorevole ad entrambe.
Lorenzi Cristian.
Favorevole ad entrambe.
Bassani Ivan.
Favorevole ad entrambe.
Passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, che è la verifica dello stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'articolo 147 ter. 2 del decreto legislativo 267 del 2000. Questa è una delibera che solitamente si approva con la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il cui termine è fissato il 31 luglio di ogni anno. La salvaguardia l'abbiamo già approvata nell'ultimo Consiglio Comunale. La verifica di attuazione allo stato dei programmi non ha una scadenza prefissata, però segue come data quella appunto della salvaguardia. È una relazione che viene predisposta dai responsabili delle aree, che tenuto conto degli obiettivi che vengono fissati all'interno del bilancio, dicono qual è lo stato dell'arte a metà sostanzialmente dell'anno. La relazione, avrete sicuramente avuto modo di vederla, è una relazione di una ventina di pagine che passa in rassegna tutti i vari uffici con tutti i programmi appunto fissati dal bilancio. I responsabili devono dire quali sono le risorse che gli sono state assegnate dal punto di vista sia del personale che dal punto di vista economico, e anche gli obiettivi che gli sono stati assegnati con il bilancio, e dire a che punto siamo degli obiettivi. È evidente che, soprattutto per quanto riguarda il comparto tributi e ragioneria, l'emergenza sanitaria, lo spostamento degli incassi dei tributi non aiuta, è arrivato Gianni Valota, non aiuta sicuramente ad avere un quadro al 31 luglio che non è perfettamente in linea con quello che dovrebbe essere in un normale anno, in cui i tributi vengono incassati a maggio e a giugno i primi acconto, e poi a seguire solo la tassa dei rifiuti. Se tenete conto, il primo conto l'abbiamo incassato a partire dal 16 di luglio, quindi un po' difficile su quel fronte dire come vanno gli incassi. Però ecco, la relazione necessita del parere del revisore, che è allegato, quindi il parere favorevole del revisore, che è il nuovo revisore che è entrato in servizio dal primo di settembre. Se non ci sono osservazioni, chi è per l'approvazione della verifica dello stato di attuazione dei programmi articolo 147 ter. 2 decreto legislativo 267 del 2000? Toni Giuseppe, favorevole a entrambe. Carminati Alice?
Favorevole ad entrambe.
Britta Maria?
Favorevole ad entrambe.
Taiocchi Daniele.
Favorevole ad entrambe.
Alborghetti Morgana.
Favorevole ad entrambe.
Di Palma Carmela.
Favorevole ad entrambe.
Cusmini Andrea.
Favorevole ad entrambe.
Palazzini Roberto.
Favorevole ad entrambe.
Lorenzi Cristian.
Favorevole ad entrambe.
Valotta Giovanni.
Favorevole ad entrambe.
Bassani Ivan.
Favorevole ad entrambe.
Passiamo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, che è la terza variazione di competenze di cassa del bilancio di previsione 2021-2023. È una variazione che si è resa necessaria soprattutto sulla parte in conto corrente. Abbiamo avuto un maggiore accertamento IMU, che quindi andava prevista l'entrata e l'uscita, perché gli accertamenti sono affidati a una società che cura l'avviso di accertamento e poi percepisce una percentuale, quindi aumentando la quantità di avvisi di accertamento, conseguentemente aumenta anche la quota dovuta a questa società. Quindi abbiamo l'entrata e anche l'uscita. C'è tutto il capitolo relativo al personale, perché abbiamo approvato la nuova convenzione di gestione dell'ufficio del segretario comunale, la dottoressa Maria Rosa Armanni, che prima eravamo noi capofila e quindi incassavamo dagli altri enti e pagavamo la dottoressa. Con la nuova convenzione capofila è Osio, quindi sostanzialmente Osio ci chiederà i soldi e noi li daremo a Osio. Questo comporta uno spostamento, perché quindi non è più personale nostro ma è personale in convenzione, quindi c'è stato lo spostamento appunto della figura. Ci sono poi alcune voci poche legate agli assegni in maternità e altre piccole cose legate al personale. Ultima cosa, ci sono stati due sinistri che il comune ha pagato, per le quali sono previste delle franchigie. Le nostre assicurazioni hanno delle franchigie. Quando vengono pagati dobbiamo liquidare le franchigie. Quindi dobbiamo mettere a disposizione della compagnia, la compagnia paga l'intero importo, poi noi versiamo la franchigia alla compagnia. Si parla di 1.225 euro, poca cosa, ma andava previsto. Questa è sostanzialmente la variazione di cassa e di competenza che andiamo ad approvare. Non so se ci sono delle domande, delle richieste, anche questa prevedeva il parere del revisore, che è pervenuto al protocollo comunale del nuovo revisore comunale. Se non ci sono osservazioni, chi è per l'approvazione? Dimmi. No, niente. Della terza variazione di competenze di cassa al bilancio di previsione 2021-2023. Toni Giuseppe, favorevole a entrambe. Carminati Alice.
Favorevole a entrambe.
Britta Maria.
Favorevole ad entrambe.
Taiocchi Daniele.
Favorevole ad entrambe.
Alborghetti Morgana.
Favorevole ad entrambe.
Di Palma Carmela.
Favorevole ad entrambe.
Cusmini Andrea.
Favorevole ad entrambe.
Palazzini Roberto.
Favorevole ad entrambe.
Lorenzi Cristian.
Favorevole ad entrambe.
Valotta Giovanni.
Favorevole ad entrambe.
Bassani Ivan.
Favorevole ad entrambe.
Bene, il quarto punto all'ordine del giorno è la modifica al regolamento di contabilità. Ci siamo resi conto che il regolamento di contabilità è un regolamento molto articolato. All'interno del regolamento di contabilità c'è l'economato. Che cos'è l'economato del comune? È quello strumento che viene utilizzato per pagare delle spese di basso importo che servono sostanzialmente per il funzionamento dell'ufficio e che vengono pagate attraverso la cassa che ha appunto il responsabile economale, che rimborsa un'eventuale spesa sostenuta per il comune. Ci siamo accorti che tra le voci di spesa non erano previste le spese minute, quindi si parla di spese inferiori ai 100 euro, per darci l'idea, in caso di urgenza e calamità naturale. So, un allagamento, l'acquisto di 4 sacchi per costruire un argine. E quindi abbiamo ritenuto opportuno aggiungere all'articolo 79 del regolamento di contabilità, servizio di economato, spese economali, con la seguente integrazione: aggiungere la lettera I con spese di prima urgenza in caso di calamità naturali o eventi eccezionali come acquisto di materiale, manutenzioni, prestazioni varie, eccetera. Questo quindi ci consentirà, nel caso, speriamo di no, si dovesse verificare una calamità naturale, di sostenere delle spese senza rispettare le procedure che chiaramente una pubblica amministrazione deve rispettare quando fa degli affidamenti o chiede delle prestazioni. È evidente che l'economato non è un luogo dove si prendono i soldi e ci sono all'infinito. In realtà l'economato ha dei capitoli con degli stanziamenti, quindi quando si tolgono risorse da lì, li togliamo comunque a dei capitoli, perché chiaramente le risorse sono sempre quelle, non è che si moltiplicano. Questo ovviamente per dovere di chiarimento per chi non conosce bene la macchina comunale. Anche qui parere del revisore pervenuto, perché essendo una modifica del regolamento di contabilità necessita del parere del revisore. Se non ci sono osservazioni, chi è per l'approvazione di questa modifica al regolamento di contabilità? Toni Giuseppe, favorevole a entrambe. Carminati Alice?
Favorevole ad entrambe.
Britta Maria?
Favorevole ad entrambe.
Taiocchi Daniele?
Favorevole ad entrambe.
Alborghetti Morgana?
Favorevole ad entrambe.
Di Palma Carmela?
Favorevole ad entrambe.
Gusmini Andrea?
Favorevole ad entrambe.
Palazzini Roberto?
Favorevole ad entrambe.
Lorenzi Cristian?
Favorevole ad entrambe.
Malotta Giovanni?
Favorevole ad entrambe.
Bassani Ivan?
Favorevole ad entrambe.
Bene, l'ultimo punto all'ordine del giorno, che è sicuramente il più importante di questa seduta consigliare, è l'approvazione della proposta relativa all'attuazione del piano integrato di intervento denominato Borgo di Malpaga. Il 27 luglio di quest'anno, dopo diciamo una lunga trattativa che si porta avanti da tantissimo tempo e che ha visto il Comune anche assumere un'iniziativa legale che è tuttora pendente, è pervenuta al protocollo comunale, dopo ovviamente una discussione anche all'interno del gruppo di maggioranza, una proposta che l'amministrazione comunale intera ha ritenuto di accettare da parte della proprietà, della società proprietaria del castello di Malpaga. Cercherò di essere breve, sperando di non dimenticare alcuni passaggi. Nel 2009 il Comune di Cavernago approva, il 7 giugno del 2009, approva una convenzione molto articolata che aveva come obiettivo quello di portare a ristrutturazione l'intero borgo di Malpaga. È una convenzione che viene firmata pochi mesi dopo, appunto nel giugno del 2009, e che prevedeva tantissimi obblighi da parte della società, obblighi che in buona parte non sono stati adempiuti. Non appena eletti nel 2014 abbiamo fatto una prima verifica della situazione, non solo di questo piano, in realtà anche di altri piani che erano in corso, alcuni dei quali conosciamo bene, il PL ex terzi per il quale poi era intervenuto il fallimento, e altre situazioni. E relativamente a questa situazione abbiamo ritenuto opportuno all'epoca di valutare, doveva esserci una fideiussione a garanzia delle obbligazioni, e quindi alla luce del fatto che alcune appunto prescrizioni non erano state rispettate, si era deciso di forzare la mano e provare a escutere la fideiussione. Abbiamo poi scoperto che in realtà quella fideiussione era stata rilasciata da un ente assicurativo che non esisteva più e che era fallito. Quindi il piano era di fatto privo di copertura di garanzia fideiussoria, e a quel punto si è cercato con la proprietà di vedere, di trovare una soluzione molto difficile, molto complessa, anche perché ha ad oggetto un borgo che non ha uguali in tutta Italia, forse in tutta Europa, e necessita di particolare attenzione proprio anche in quello che è lo sviluppo che si vuole dare agli edifici che stanno attorno al castello di Malpaga. Sono stati anni molto lunghi, in alcuni momenti anche molto complessi, molto tesi. A quel punto abbiamo deciso come amministrazione di dare incarico legale per promuovere un'azione davanti al TAR di Brescia, che si è pronunciato con una sentenza. All'esito di quella sentenza sono ripresi i contatti e appunto il 27 luglio è arrivata una proposta, che è chiaramente un primo passo verso una rinascita del borgo di Malpaga. Questa non è la conclusione, noi lo consideriamo un piccolo inizio per dimostrare ancora una volta la disponibilità dell'amministrazione comunale a ragionare su uno sviluppo del borgo di Malpaga e una ripresa appunto del borgo di Malpaga. Nello stesso tempo, in questo accordo ci sono una serie di vantaggi a favore della comunità di Tavernaco, che è poi l'obiettivo che deve essere perseguito da un'amministrazione comunale. Nella delibera abbiamo voluto appositamente rimarcare il fatto che il comune di Tavernaco su Malpaga ha investito tantissime risorse in questi anni, parliamo di circa 700.000 euro, che però non si vedono. Ma perché non si vedono? Perché chiaramente il comune di Tavernaco è proprietario di poco a Malpaga, quindi anche se il comune facesse attività importante sui suoi edifici, comunque resterebbe un buon 90% degli edifici che non sono di proprietà comunale e sui quali il comune non può intervenire. E quindi è necessario che la proprietà faccia lo sforzo di pensare a quale contenuto vuole dare a questi edifici e costruire un progetto che consenta appunto la ristrutturazione del borgo. La proposta sostanzialmente prevede, per riassumerla, il primo punto di questa proposta è già stato adempiuto, c'era la staccionata, la ricorderemo tutti, di via Ungaretti, che era in condizione molto, anche pericolosa, dovevano fornirci il materiale per consentire poi la posa, cosa che è stata fatta. Dopodiché il secondo step sarà il rifacimento delle piste ciclopedonali, quella che dal cimitero di Tavernaco porta al borgo di Malpaga e quella nella zona Rogge, per intenderci. Il fondo dovrà essere rifatto con lo stesso materiale utilizzato per realizzare la pista ciclopedonale posto lungo la via Ungaretti, quindi lo spaccato di Zandobbio. Una volta realizzata, la pista lungo via Ungaretti e in zona Rogge verrà ceduta in proprietà al comune. È una scelta questa che abbiamo fatto perché ci consentirà poi di fare noi la manutenzione, in modo tale da non trovarci a dover inseguire per fare la manutenzione. È chiaro che è un onere che ci portiamo a casa, ma siccome crediamo molto nella mobilità ciclistica, riteniamo importante che queste infrastrutture, peraltro realizzate con soldi del comune, diventino appunto patrimonio della comunità. È previsto poi la sistemazione, quindi il rifacimento dell'asfalto in via Marconi nella porzione davanti al castello, quindi tutto il corpo del fabbricato sarà oggetto di intervento, e questo come termine al 30 di settembre, ma credo che vista l'approvazione, ci sono state di mezzo le vacanze e quindi credo che magari si sposterà di qualche mese, però ecco, diciamo che entro il 30 di ottobre. E poi un'altra opera che abbiamo ritenuto importante è quella del parcheggio da realizzarsi nella ex area feste. Un parcheggio che verrà realizzato in due lotti, le tempistiche sono deposito del progetto entro il 31 dicembre del 2021 per il primo lotto e per il secondo lotto entro il 31 dicembre del 2022. Realizzazione entro 12 mesi dall'autorizzazione. Teniamo conto che le autorizzazioni qui non sono solo comunali, ma sono anche parco del Serio e sovrintendenza, quindi se bene che vada nel 2023 vedrà la luce il primo lotto, nel 2024-2025 il secondo lotto. Perché un parcheggio? Perché per chi frequenta Malpaga nel momento in cui ci sono eventi e sagre, un parcheggio realizzato, bello, dove far parcheggiare in sicurezza le auto è essenziale. Oltre al parcheggio verrà realizzato poi un tratto ciclopedonale che dalla Santella di Sant'Antonio porta direttamente al borgo in sicurezza, quindi dovrà essere realizzata anche, anche questa. Stiamo parlando, ultimo passaggio, nella convenzione del 2009 all'articolo 15 era previsto che il comune avrebbe permutato l'edificio che si chiama fabbrica, quello per intenderci vicino alla chiesa di Malpaga, oggi di proprietà comunale, con dei nuovi alloggi realizzati dalla società proprietaria del borgo nello stallo Brechi. L'operazione era: il comune si prende appartamenti nuovi, quelli vecchi li lascia al proprietario del borgo. Il comune si era preso questo impegno di non affittare più questi appartamenti in attesa dei nuovi appartamenti, e il comune la sua, tra virgolette, obbligazione l'ha rispettata, nel senso che quando si sono liberati gli appartamenti non li ha più affittati. La Malpaga ha comunicato la propria intenzione di non ricevere più in permuta questo edificio, e quindi come amministrazione abbiamo ritenuto opportuno, visto che abbiamo tenuto comunque l'edificio quasi 10 anni fermo, di chiedere una compensazione, e abbiamo ottenuto 2500 metri di area di fianco alla nuova area feste, un'area comunque molto importante perché serve come appoggio all'area feste per far accedere i mezzi per lo scarico dei materiali e via dicendo, e anche come parcheggio a ridosso dell'area feste, e chissà, magari un giorno per realizzare un piccolo parco giochi per i bambini che andranno lì all'area feste mentre i genitori mangiano, si divertono, i bambini si divertono a giocare al parco giochi. E quindi il risultato finale sarà che il comune rientra di fatto, anche se non ha mai venduto la proprietà, nella proprietà di questo stabile, che ovviamente apre delle sfide importanti per l'amministrazione comunale, perché è un edificio che ha bisogno di essere ristrutturato, così come gli appartamenti, quindi andrà fatta una riflessione, e questo ci consente a questo punto di dire che siamo proprietari di due edifici all'interno del borgo, e quindi la nostra attenzione si focalizzerà sull'asilo di Malpaga, ex asilo di Malpaga, e sulla fabbrica. Asilo di Malpaga, per il quale abbiamo in corso la progettazione definitiva che a breve verrà depositata in comune, e come sappiamo, abbiamo già detto, abbiamo partecipato a un bando che speriamo, incrociamo le dita, di poter vincere, che ci darà le risorse per ristrutturare questo importante edificio che sarà presidio culturale del borgo di Malpaga. Dopodiché la società dovrà presentare entro il 30 giugno del 2023 una variante al piano integrato che preveda, e lì diciamo è il passaggio importante, il momento importante per il borgo di Malpaga, che preveda lo sviluppo, cosa si vuole fare del borgo di Malpaga. Lì dentro chiaramente si dovrà prevedere tutto tutto l'iter, e diciamo tutto quello che dovrà essere realizzato ulteriormente. Una condizione che abbiamo voluto porre come condicio sine qua non è che in quella convenzione, quindi la convenzione del giugno del 2023, le opere di urbanizzazione che dovranno essere realizzate, che saranno previste, dovranno essere realizzate entro 24 mesi, allora entro 12 mesi dovranno essere depositati i progetti, entro 24 mesi dall'autorizzazione dovranno essere realizzati. Questo perché questa regola c'è in tutti i piani di lottizzazione del Comune di Cavernago, non c'era in quello del borgo di Malpaga, l'abbiamo voluta inserire perché in questo modo in 4 anni le opere di urbanizzazione verranno realizzate, dopodiché se gli edifici privati non gli si dà seguito, ma almeno le utilità, diciamo, in favore della collettività rimangono, come accade in tutte le lottizzazioni. Un discorso a parte da fare per la convenzione per l'attuazione delle obbligazioni sociali. La convenzione del 2009 prevedeva che il comune e la società proprietaria del borgo firmassero un accordo per consentire l'uso di questo bene. Il borgo di Malpaga non è avulso dal comune, non è un corpo estraneo, e chi vive all'ombra di questo edificio lo sente un po' anche suo, e quindi è giusto, come accade per il castello di Cavernago, che in qualche modo la gente di Cavernago possa vederlo, frequentarlo e, perché no, apprezzarlo. Una convenzione che avevamo iniziato a stendere nel nostro primo mandato, poi per le vicende che vi ho raccontato non abbiamo potuto portare a compimento, e che questa sera approviamo e andremo a ratificare con una firma formale con la proprietà. Potrebbe sembrare poca cosa, ma in realtà è un passaggio molto importante, perché il borgo in questo modo diventa un po' anche dei cittadini. E come lo diventa? Allora, innanzitutto si dice e si riconosce che l'associazione Malus Pagus è un'associazione importante e che quindi ha diritto ad avere uno spazio all'interno del borgo. L'associazione Malus Pagus è quella che da anni organizza la rievocazione storica all'interno del borgo, che fa rivivere il periodo colleonesco, e quindi qui si stabilisce, si mette nero su bianco, che questa associazione, finché avrà vita, finché esisterà, avrà diritto di avere uno spazio di rappresentanza all'interno del castello, in uno degli edifici che sono indicati nella convenzione, che erano già indicati nella convenzione, noi abbiamo solo riportato, così come l'individuazione dell'associazione era stata fatta all'epoca della convenzione. Dopodiché il comune ha a disposizione 10 giornate gratuite per l'uso del castello, 10 giornate da utilizzarsi nel corso dell'anno per l'organizzazione di eventi socioculturali da tenersi nel castello. Abbiamo voluto precisare che cosa useremo del castello: la corte, nel piano terra dell'edificio, quindi non so, sicuramente lo sapete dove siamo, quindi dentro il cortile del castello, oppure nella grande aia. C'è un'aia molto bella dietro il castello di Malpaga che potremo avere a disposizione. Recentemente abbiamo già attuato questa convenzione con lo spettacolo che abbiamo fatto di Desidera Festival all'interno della cornice del castello di Malpaga. Una concessione che abbiamo ottenuto noi, che non era prevista nella convenzione, è la possibilità di far entrare gratuitamente per tutto l'anno tutti i cittadini di Cavernago almeno una volta l'anno nel castello, e quindi visitarlo, e i bambini, ragazzi, frequentanti la scuola dell'infanzia di Cavernago, la scuola elementare e la scuola media. Cosa vuol dire? Che i cittadini di Cavernago si presentano con la carta d'identità, o i bambini frequentanti la scuola si presentano e possono vedere gratuitamente il castello. C'è la possibilità di fare in modo che questa libertà di accesso sia concentrata in un giorno all'anno, quindi c'è questa opzione, si può scegliere un giorno in cui è visitabile da parte dei cittadini. Può sembrare poca cosa, in realtà questa convenzione secondo me dice molto del lavoro che noi abbiamo fatto e che continuiamo a fare a livello culturale, e della passione che abbiamo verso questi edifici che, ripeto, il Castello di Cavernago e il Castello di Malpaga sono davvero parte del nostro paese, e non solo perché sono qui, ma perché la nostra storia si svolge tutti i giorni attorno a questi edifici, ed era giusto che, come il Castello di Cavernago viene utilizzato per le manifestazioni e gli eventi, anche quello di Malpaga si potesse utilizzare appunto attraverso un documento scritto che regolasse i rapporti tra le parti e rispettasse le esigenze di tutti. E credo che questa sia una buona sintesi. Volevo chiedere al Consiglio di aggiungere solo al punto 1, dove è previsto concederà in uso gratuito all'associazione Malus Pagus, che ovviamente l'associazione deve essere munita di chiavi e deve avere libero accesso a questo edificio. Quindi io aggiungerei all'associazione Malus Pagus, che sarà munita di chiavi e avrà libero accesso all'edificio. Quindi aggiungerei questa postilla. Non so se anche altri membri del gruppo vogliono fare un intervento. Purtroppo la pandemia non ci ha consentito di ritrovarci in sala consiliare, però credo che davvero sia un passaggio molto importante. Non è una vittoria, è un primo passo, e questo è importante che lo si sappia, perché non è che domani mattina Malpaga risorgerà, però è un primo passo e noi l'abbiamo voluto fare. C'è ancora tantissimo lavoro da fare, però ora ci sono le condizioni per poterci provare.
Sì, volevo approfittare un attimo per dire anch'io due parole, visto che dall'inizio dell'insediamento di questa amministrazione su Malpaga, questa amministrazione ha speso tantissime energie e forze proprio con la consapevolezza che il borgo è effettivamente molto strategico da diversi punti di vista, per cui l'adempimento di queste obbligazioni è un passaggio importante. Però volevo sottolineare che non c'è solo la questione che per noi a livello quasi formale e teorico il borgo è importante, ma c'è stato proprio questo ventaglio, questa possibilità di tanti livelli proprio per rilanciare il borgo. Io ci tengo proprio a sottolineare che con la stipula di questa convenzione non dovrebbero esserci più alibi per rilanciare autenticamente il borgo, perché è un unicum, come ovviamente il sindaco ha specificato prima, particolare nella sua fisionomia storica e culturale. Il castello però necessiterebbe ovviamente anche di una ristrutturazione, e speriamo che prossimamente ci sia anche attenzione verso questo, e il fatto di rilanciare il borgo passa anche attraverso un'azione molto importante che sottolineava ancora una volta prima il sindaco, del rilancio, della ristrutturazione e dell'ex asilo Calcaterra, perché se effettivamente questa operazione riusciamo a portarla in porto, potrebbe dare il là, e questo l'auspicio dell'amministrazione, all'autentico rilancio di tutto il sistema, ecco, di questo. Quindi ringrazio di questo, e l'augurio, l'auspicio è proprio di vedere questo borgo poter rinascere proprio con l'adempimento di queste obbligazioni. Grazie.
Grazie Roberto.
Giuseppe, posso chiedere un'aggiunta qualcosa? Questa nostra, nel caso approvassimo questo, quanto tu dicevi, non blocca l'iter con il ricorso al Consiglio di Stato, rimane ancora in essere, giusto?
È espressamente previsto che l'iter al Consiglio di Stato rimane in essere fin tanto che non sarà presentata e definita la variante al piano urbanistico,
che è il 2023, mi dicevi,
giugno 2023,
e lì si sarà, anche se c'è la stipula, la fideiussione, o c'è anche la fideiussione a garanzia del parcheggio?
Allora, già con il parcheggio è prevista la fideiussione, ma con la convenzione, con la convenzione che definisce le intere obbligazioni, dovrà essere presentata la fideiussione.
Quindi, ma già adesso che noi daremo il via libera, probabilmente ci sarà un atto notarile o un accordo tra le parti?
No, attualmente non ci sarà un atto notarile, loro devono progettare il parcheggio in modo integrato, quindi dirci l'8.1 e l'8.2, a quel punto presenteranno un computo metrico, il computo metrico dirà questa è la fideiussione che mi devi presentare.
Oh, ok, quindi sarà lì, ho capito.
Mentre in quel momento, perché oggi chiedere una fideiussione oggi significava non sapere quant'era il valore.
Per quanto riguarda invece la convenzione culturale, quella, obblighi sociali, quella la firmeranno dopo questo consiglio, o aspetteranno?
Dopo questo consiglio fissiamo una data dove in sala consigliare la firmiamo.
Sì.
E questa sarà efficace già dal 1 gennaio del prossimo anno, quindi quando vorremmo organizzare un evento culturale lo concorderemo con la proprietà come abbiamo sempre fatto, e lo possiamo fissare anche all'interno del borgo.
Poi un'aggiunta solo, che però abbiamo già detto già in più volte, per quanto riguarda la staccionata ringraziamo anche il gruppo di protezione civile che ha posato con grande dispendi di energie la stazionata donata appunto da,
esatto, e senza volontari non avremmo
il lavoro di posa non era poca cosa, era
esatto.
un bel pezzo. Vabbè, ma solo questo, grazie.
Sì, ecco, io volevo segnalare che la convenzione per le obbligazioni sociali è frutto anche del lavoro di Daniele, era un lavoro che ha fatto 3 o 4 anni fa, che poi si era arenata. Quando poi si è posta l'occasione, ci siamo detti che doveva essere approvata anche quella, quindi diciamo che raccogliamo i frutti di un lavoro che dura da 7 anni.
Sì, è rimasto nel freezer.
Esatto. Però almeno non è andato in malora, siamo qui. Va bene. Io credo di interpretare un po' la volontà di tutto il gruppo. Io capisco che intervenire non è così facile, soprattutto davanti a uno schermo, ma davvero posso dire a chi sta seguendo il Consiglio Comunale che è stato un lavoro complesso dove tutti abbiamo, chi più chi meno, abbiamo messo la testa, ma soprattutto abbiamo messo il cuore, perché davvero vorremmo smettere di vedere crollare tetti e vedere invece la ristrutturazione, la ripartenza di un borgo davvero meraviglioso e che merita di essere valorizzato.
Beh, se il bando sull'ex asilo di Malpaga ci dà ragione entro fine mese, magari.
Esatto. Accendiamo candele.
Esatto.
Va bene, se non ci sono altre osservazioni o interventi, chi è per l'approvazione della proposta relativa all'attuazione del PI denominato Borgo di Malpaga e della convenzione per l'attuazione delle obbligazioni sociali contenute nella convenzione del piano integrato intervento denominato Borgo di Malpaga con la modifica all'articolo 15, scusate, l'articolo 1, dove si dice all'associazione Malus Pagus che avrà le chiavi e libero accesso all'edificio. Toni Giuseppe, favorevole a entrambe. Carminati Alice?
Favorevole a entrambe.
Britta Maria?
Favorevole ad entrambe.
Taiocchi Daniele?
Favorevole ad entrambe.
Alborghetti Morgana?
Favorevole ad entrambe.
Di Palma Carmela?
Favorevole ad entrambe.
Usmini Andrea?
Favorevole ad entrambe.
Palazzini Roberto?
Favorevole ad entrambe.
Lorenzi Cristian?
Favorevole ad entrambe.
Palota Giovanni?
Favorevole ad entrambe.
Bassani Iva?
Favorevole ad entrambe.
Per la partecipazione al Consiglio Comunale e vi auguro una buona serata. Hai spento la diretta.